Sia lodato Gesù Cristo. Vedo con piacere che gli amici di Concorezzo sono arrivati, a differenza del parroco. Dovete sapere che Don Pino e io stiamo imparando anche a capirci. E Don Pino non è qui perché io mi sono spiegato male. E lui si aspettava che io l'avrei portato giù in macchina e lui mi ha aspettato a casa, ovviamente. Ecco, quindi arriverà, colpa mia. Avevo pensato all'inizio di scrivere qualcosa, poi ho detto no, lasciamo parlare il cuore, che è più libero, che è più libero. E lasciamo parlare la parola di Dio, allora mi sono lasciato interrogare. Le letture di oggi non sono state scelte apposta per questa celebrazione di saluto a me e di inizio di questo nuovo percorso della parrocchia di San Pio. Ma sembrano scritte proprio apposta. Le ho sentite proprio come mie, le ho sentite dentro nel cuore come una parola e come la voce di quell'amico che in questi anni ha guidato questa comunità. Per me il vivere è Cristo e il morire è un guadagno. Questa parola forse ha guidato in modo speciale gli ultimi mesi di questi 9 anni, perché il desiderio di essere unito a Cristo per sempre l'ho provato, ma ho anche capito che c'è un compito da svolgere, che forse questo desiderare di stare con Gesù per sempre è una sorta di desiderio del non far più niente, dell'essere a riposo. E invece c'è un compito da svolgere e c'è questa vigna. L'immagine della vigna è una delle immagini più belle della Bibbia. È un'immagine semplice, anche un ragazzino, anche un bambino la capisce. La vigna ti fa già venire in mente l'uva che è dolce, che è buona, che è un frutto che ti invita proprio a essere mangiato. Un po' come il nostro oratorio, che tu entri adesso in questa piazzetta nuova, tutto bello, tutto rifatto, tutto colorato, e ti invita proprio a giocare, a nutrirti. Ecco, ma per questa vigna ci vogliono dei vignaioli, ci vogliono degli operai. E questi operai vengono chiamati da questo padrone, non è ben identificato, è il padrone della casa, che però è un tipo strano, perché non se ne sta in casa ad aspettare che la gente bussi, ma va per le strade e chiama. E non chiama gli operai migliori, ma chiama gli sfaccendati della prima ora, cioè quelli che sono sfaccendati ma un po' meno degli altri, perché comunque si sono alzati presto e si sono messi in coda un po' per vedere se qualcuno li prendeva a giornata. È gente che non ha il posto fisso. E poi di nuovo esce, e poi di nuovo esce ancora, e continua a chiamare. E ancora una volta non va a chiamare quelli bravi, gli operai di prim'ordine, ma quelli che non ha scelto nessuno. Questa immagine è sconvolgente, perché anche quando diventi prete all'inizio ti sembra proprio di essere qualcuno, perché la gente ti applaude, perché la gente è contenta, va che bravo fie, no? Però tu dentro nel cuore lo sai che non sei capace e che devi imparare tutto. Così come adesso anch'io mi trovo a dover reimparare tutto cambiando. Lo sai dentro di te. Però quel padrone ti ha chiamato. E allora piuttosto che rimanere sfaccendato o senza salario, o forse per la faccia di quel padrone che è venuto a chiamarti, vai. O forse vai perché, siccome è Lui che è venuto a chiamare te, tu ti senti forte perché Lui sembra debole. La chiamata di Dio è sempre una chiamata in debolezza. Non è la chiamata di una calamita potente che ti attrae e non puoi più staccarti. È una chiamata lieve di uno che si mette al tuo livello, che non sta seduto su un trono ad aspettare che tu bussi, ma che ti viene incontro e dice: potresti venire anche tu, c'è bisogno, quello che ti spetta te lo darò. Pattuisce con te anche già il salario, non tornerai a casa mani vuote. In questi anni mi sono reso conto che in alcuni momenti la vigna ero io, perché c'era qualcuno che mi curava proprio come fa il vignaiolo, che deve amare la vigna, se no fa un disastro. Se sbaglia a potarla non dà frutti. Se non sa bene fare il suo lavoro, potrebbe addirittura rovinarla per sempre. Ecco, io in questi anni da tanti di voi mi sono sentito potato e custodito. E devo anche dire che in certi momenti, un po' come fa qualunque vigna, ho un po' resistito alla potatura, a quello che viene e ti corregge, ti dice: Don, stai sbagliando, qui non va bene, questo va spostato così, questo va messo cosà. E davanti a certe potature uno un po' resiste, dice: ma cosa vuole questo qui? A me mi va di mettere una bella foglia lì, perché adesso questo mi dice di no? Io adesso farei così. Eppure l'amore e la cura del vignaiolo permette alla vigna di lasciarsi fare. E questo è il primo invito, anche guardando al futuro. Don Simone è un bravo uomo, lo avete già conosciuto. Avrà bisogno di chi lo aiuta. Avrà bisogno di stima. Perché se il vignaiolo non stima la sua vigna, non si alza al mattino per andare a potarla. C'è bisogno di stima, e la stima che fa crescere è il dire: guarda che insieme possiamo fare le cose belle, possiamo portare tanto frutto. In qualche altro momento mi sono sentito operaio della vigna, cioè colui che, chiamato, aveva il compito di custodire questa vigna. E davvero sai di non esserne in grado. Tanti genitori ti affidano i loro figli e tu dici: ma io cosa posso fare per te? Io non sono Gesù, non posso fare dei miracoli di sapere educativo. E allora lì ho sempre un po' preferito dire: siamo un po' tutti degli artigiani dell'educazione, non dei professionisti. Oggi si dà tanta risonanza al termine professionista. Invece l'artigiano forse è colui che più di tutti ama ciò che sta facendo, perché quello che verrà fuori dalle sue mani sarà il frutto del suo impegno e della sua dedizione. E allora insieme, accostandomi, sapete che a me piace questo termine dello zio, lo zio Don, cioè che sta vicino, che non può sostituirsi a una mamma e un papà, che hanno un ruolo assolutamente insostituibile, ma che come giocatore un po' esterno però può arrivare al cuore. Ora io credo che questo sia stata una buona intuizione che il Signore mi ha dato, perché tanti genitori hanno avuto modo di sentirsi sostenuti e non sostituiti, e qualche ragazzo si è sentito amato anche da me. In certi altri momenti mi sono sentito il padrone della vigna. Questo è il pericolo. è il pericolo dell'orgoglio, l'orgoglio che pensi che quello che tu stai facendo è tuo. C'è un'altra parabola che Gesù dice che è terribile, quella dei vignaioli omicidi. Cioè quando dei vignaioli si sostituiscono al padrone e dicono beh, facciamo fuori tutti e teniamoci la vigna per noi. Ecco, questa è la tentazione che ciò che tu stai facendo è tuo, è di tua proprietà e non è invece la vigna del Signore. E allora, ecco che questa parabola evangelica ci aiuta, aiuta me, aiuta tutti, a fare un salto importante. Perché nella sua conclusione questa parabola ci parla di chi è questo padrone. Prima è identificato come un padrone, cioè uno che fa un po' paura, uno che tiene le cose nelle sue mani. Invece poi questo padrone si rivela un pazzo, uno che va oltre tutti gli schemi, uno che paga l'ultimo arrivato esattamente come il primo. Uno che dice io delle mie cose faccio quello che voglio perché io sono buono. Tu sei invidioso? E smaschera il nostro cuore, lo mette a nudo. Se sei un invidioso, te ne andrai a casa dopo una giornata di lavoro soltanto con il cuore pieno di rancore nei confronti di questo padre. Litigherai con gli altri vignaioli, cercherai di ottenere la verità, di dire che tu avevi capito e invece gli altri non hanno capito niente e lui è soltanto uno scellerato che ti ha fregato. E lì, quel sospetto che sempre nasce dentro nel cuore dell'uomo verso Dio, che Dio non sia buono, che non faccia le cose per bene, perché io invece farei. Ed ecco la prima lettura. I miei pensieri non sono i vostri pensieri, perché il pensiero di Dio sovrasta il pensiero dell'uomo come il cielo la terra. È un'immagine stupenda. Perché in fondo, se osserviamo bene, tra il cielo e la terra non c'è un vero e proprio confine. Dove puoi dire che comincia il cielo? Non puoi. E questo sovrastare la terra non è una cappa che appesantisce e schiaccia la terra, ma la avvolge, la custodisce. Quel manto bellissimo della nostra atmosfera che si vede dai satelliti, dalla luna. Questa corona bellissima, dolcissima. Ecco, questo è il padrone di questa vigna. La sovrasta, ma non la schiaccia. Allora questi vignaioli, forse, per poter davvero lavorare con amore in quella vigna, avevano bisogno di capire di chi era quella vigna, nel senso del capire chi è davvero il padrone di questa vigna. Che animo ha? Cosa pensa? È lo stesso eterno problema di tutto il Vangelo, cioè è il problema del figlio che se ne va di casa perché pensa che quella casa gli stia stretta. Appunto sono quei vignaioli omicidi, sono quelli che non capiscono chi è Dio e mettono a morte il figlio. Allora il nostro compito, e cominciò nel 99, in quella bellissima triade che fu pensata per la Chiesa del nuovo millennio, di riflettere sul Padre, sul Figlio e sullo Spirito Santo, che condusse i miei primi anni di ministero, cercare di capire che cosa Dio è, che cosa pensa, come agisce, cercare di capire che volto ha questo Padre e poi scoprire quel volto bellissimo di un Gesù che nella sua mente tiene tutta l'umanità, perché nessuno è fuori dal suo cuore, nessuno è lontano, perché lui scenderà per le strade a cercare gli sfaccendati, la ricerca dentro nelle decisioni da prendere dello Spirito di Dio. Allora il mio augurio è quello di rimanere esattamente lì, alla ricerca del volto del Padre. Non ci sono altre verità, non ci sono altre voci da ascoltare, da chi s'accente dice io so come deve funzionare la parrocchia. Non c'è prete, non c'è vescovo, non c'è nessuno che può dichiarare questo. C'è soltanto il tuo cuore che ascoltando tutto trattiene ciò che viene da Dio. Io so una sola frase in greco, perché il greco non lo so, ma è una frase bellissima. Panta de dokimazete tokalon katekete, che mi ha guidato. Cosa vuol dire? Vuol dire tu raccogli tutto e poi trattieni soltanto ciò che è buono, ciò che viene da Dio. E quindi i suggerimenti degli altri, la parola del vescovo, la parola del parroco, la parola di chi ne sa più di te, cerca di capire, di andare in profondità per trattenere ciò che è buono. Ecco il lavoro del vignaiolo. Perché magari nella vigna ci sono le erbacce, nella vigna ci sono delle foglie che vanno tolte perché tolgono la luce. Della vigna ci sono degli acini che sono marciti o che sono stati un po' mangiucchiati dagli uccelli, vanno tolti perché sennò il grappolo perde di forza. Nella vigna c'è una terra da arare, da coltivare, bisogna stare attenti ai parassiti. Panta de dokimazete tokalon katekete. Ascolta tutto, ma trattieni ciò che è buono, vai alla ricerca di ciò che ha il suo volto. E lì la strada è una sola, bisogna lavorare di ginocchia. Bisogna stare in ginocchio, non ci sono altre strade. Bisogna ascoltare quella voce del silenzio. Bisogna andare in quella stanza al piano superiore di cui tanto abbiamo parlato dentro nei nostri teatri e cercare il suo volto. Anche quando sei smarrito, anche quando ti sembra che questo pazzoide te l'abbia fatta grossa. Trovare il volto di Dio. Lì c'è la felicità, lì c'è tutta la tua verità anche di persona. E su questo l'ultima riflessione, cercando di capire in questi giorni, a Concorezzo, poi quando verrete a trovarmi, c'è una cappellina bellissima con esposta l'Eucaristia sempre, ed è diventato un po' il cuore dell'oratorio, un po' come la cappellina eucaristica qui. E tanta gente si avvicenda lì. Ecco, in quel luogo io ho cercato un po' di capire, di dire dov'è il buono adesso. E mi pare che una cosa l'ho intuita. E cioè che è importante andare via. Anche nel dolore, perché queste facce qua, insomma, a me piacciono, mi spiace lasciarle. Perché vedete, dopo un po', le cose che tu fai prendono la tua faccia. E tu prendi la faccia delle cose che fai. Nasce una sorta di principio di identificazione. E tu ti riconosci in quello che fai, e questo è un pericolo. Perché vedete, è un po' come voi genitori. Tu vuoi che tuo figlio ti assomigli perché non faccia gli errori che hai fatto tu e lo vuoi proteggere, ma lui ha la sua identità e viene il momento che lo devi lasciare andare. Perché devi crescere tu e perché devi crescere lui.